Gesù non parla mai di sacrifici per il regno, bensì di gioia. La parola sacrifici nel Vangelo di Matteo appare solo due volte ed è per negarlo. Gesù, rifacendosi all'espressione del profeta Osea, ribadisce che il Signore non chiede sacrifici rivolti a lui, ma misericordia, cioè lo stesso atteggiamento d'amore rivolto verso gli uomini. Se Gesù mai parla e richiede i sacrifici per il regno, invece continuamente parla di gioia. Il termine gioia nel Vangelo di Matteo appare 6 volte. E qui lo ritroviamo alla fine delle 7 parabole che riguardano il regno, il capitolo 13 di Matteo, versetti 44-52. Scrive l'Evangelista: il regno dei cieli, ricordo che regno dei cieli è espressione tipica di Matteo, che significa il regno di Dio, quindi non un regno nell'aldilà, ma il regno di qua, un'alternativa alla società che Gesù presenta. Ebbene, Gesù presenta questa alternativa alla società simile a un tesoro. Il termine tesoro apre e chiude il brano liturgico di oggi, nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, letteralmente per la gioia, è la motivazione di aver trovato nel messaggio di Gesù, nell'alternativa di società, il desiderio, la risposta, il desiderio alla propria pienezza di vita. Pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quindi non è frutto di chissà quali sforzi, di chissà quali rinunce, ma è per la gioia. Non consiste nel lasciare qualcosa, ma nel trovare il tutto. E qui non si parla di una ricompensa esterna, ma di una pienezza interiore. Quindi l'immagine del regno che Gesù presenta è quella di aver trovato nell'alternativa di società e nel suo messaggio la risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni uomo si porta dentro. Questo è fonte di gioia. Il rischio c'è, l'abbiamo visto nei Vangeli, di lasciare senza trovare. E allora si cerca di recuperare quello che si è perduto, come quando Pietro dice: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa ne avremo? Ma chi lascia e trova questo tesoro, perché trova questo tesoro, ha una gioia incontenibile, una gioia che è la caratteristica del credente. Ugualmente la seconda parabola, il regno dei cieli, è simile a un mercante che va in cerca perle preziose. Il mercante è uno che se ne intende di affari. Trovato una perla di grande valore, capisce l'importanza di questa, e tutto il resto perde di valore. Anche Paolo, nelle sue lettere, nella lettera ai Filippesi, scrive che quello che per me era un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura. Quindi Gesù invita a vedere nel suo messaggio la pienezza di vita alla quale ogni uomo aspira, e quando si trova questa pienezza di vita, tutto il resto perde valore. La terza parabola è differente, parla del risultato di questa scelta. Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere. L'Evangelista non scrive di pesci, è un'aggiunta del traduttore. Perché non scrive di pesci, anche se si tratta di pesci? Perché si rifà alla missione dei discepoli di essere pescatori di uomini. Gesù li chiama a pescare gli uomini. Pescare un pesce significa tirar fuori dal suo habitat naturale il pesce alla vita nell'acqua per dargli la morte. Pescare un uomo significa invece tirarlo fuori da quello che gli può dare la morte per dargli la vita, che raccoglie di ogni genere, cioè di tutto. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via. Ecco, qui l'Evangelista non adopera il termine cattivi, il che può indicare un giudizio, un significato morale. L'Evangelista adopera il termine marcio. I pescatori non fanno un giudizio morale sui pesci, i buoni e i cattivi, ma si trovano quelli che sono pieni di vita e quelli che invece sono già morti in stato di avanzata putrefazione. È la stessa espressione che Gesù ha adoperato per l'albero, un albero marcio che non può che produrre frutti cattivi. Quindi non è un giudizio, quello di Gesù, ma una constatazione tra chi ha pienezza di vita e chi è invece nella putrefazione della morte. L'accoglienza del messaggio di Gesù conduce l'uomo a una pienezza di vita tale che è quella definitiva. Il rifiuto di questo messaggio, il vivere soltanto per sé, porta alla morte definitiva, porta alla putrefazione della propria esistenza. E, continua l'Evangelista, così sarà alla fine dei tempi, verranno gli angeli e separeranno I cattivi, letteralmente il termine maligni, quelli che si comportano come il loro padre, il maligno, il diavolo, dai buoni, letteralmente i giusti, e li getteranno nella fornace ardente. Questo termine, fornace ardente, l'Evangelista lo prende dal libro di Daniele, capitolo 3, versetto 6, dove era la pena per chi non adorava la statua di Nabucodonosor. Qui, quella che era la pena per chi non adorava il potere, diventa invece la fine per chi ha adorato il potere. Chi orienta la propria vita per il bene degli altri si realizza. Chi ha pensato soltanto a sé, chi ha pensato al proprio potere, in realtà si distrugge. E la finale, dice l'Evangelista, dove sarà pianto e stridore di denti. È un'immagine biblica che indica la constatazione del fallimento della propria esistenza. Gesù già dirà: ma che serve guadagnare il mondo intero e poi perdere, smarire se stessi? E Gesù chiede ai suoi discepoli: avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed ecco la conclusione nella quale l'Evangelista probabilmente mette la sua firma. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, scriba il grande teologo, era colui che quando parlava era Dio stesso che parlava, era la persona che aveva la più grande prestigio, la grande importanza nel mondo di Israele. Per questo ogni scriba divenuto discepolo. Gesù è abbastanza ironico, lo scriba. Colui che insegna di fronte alla novità portata da Gesù deve tornare scolaro, deve farsi discepolo. Discepolo del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro, ecco il brano è iniziato col tesoro e termina con il tesoro, estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. È importante questa dinamica. Prima le cose nuove. Il messaggio di Gesù ha la precedenza su quello di Mosè. E quello di Mosè si accoglie soltanto nella misura che è conforme al suo insegnamento.